Molte grazie dell'invito. E in realtà la Fondazione Critica Liberale sta elaborando da ormai 2 anni non più soltanto il tradizionale rapporto sulla secolarizzazione della società italiana che conduciamo assieme al settore Nuovi Diritti della CGIL nazionale, ma anche un secondo rapporto che è quello che effettuiamo su commissione della Chiesa Valdese con i fondi dell'8 per 1000 ad essa destinati che hanno finanziato questo progetto, che riguarda la presenza della Chiesa Cattolica e dei soggetti confessionali già da 2 anni nei notiziari radiotelevisivi, e da 1 anno questo rapporto si è esteso a considerare non soltanto i notiziari ma tutta l'informazione televisiva. Ed è importante, credo, mettere in relazione, anche perché l'uno in qualche modo può essere una spiegazione dei risultati dell'altro e delle difformità anche fra i risultati che noi abbiamo e quelli che emergono da altri studi come quelli che sono stati citati. La caratteristica peculiare del nostro rapporto sulla secolarizzazione, che è annuale e che è aggiunto alla 7ª edizione, ma che copre ormai 19 anni di storia italiana, e di basarsi esclusivamente su dati oggetto di registrazione statistica individuale. Cioè non ci sono in questi nostri dati non c'è alcun riferimento a dati che risultino da interviste, né da interviste faccia a faccia, né da questionari, né da qualunque interpretazione soggettiva che gli interessati diano della propria autocollocazione in materia di opinioni religiose. Quindi la differenza è anche inevitabilmente che questi dati hanno una loro maggiore oggettività, se si può parlare di oggettività nel campo della ricerca sociale, di quanta non ne abbia qualunque studio che sia basato anche su interviste faccia a faccia. E inevitabilmente, insomma, tutti noi non guardiamo al mondo dall'esterno con l'occhio di Dio, lo guardiamo immersi nel nostro contesto, e anche quando formuliamo delle domande inevitabilmente siamo portati a piegare in qualche modo, anche se non lo vogliamo, anche se facciamo uno sforzo di probità intellettuale, siamo portati a piegare la stessa formulazione delle domande in relazione a quello che a noi sembra più importante, ma che poi alla fine diventa anche un condizionamento della risposta. Faccio un esempio tipico. Quando si chiede a un cittadino se ritiene lecito o illecito un determinato comportamento, si pone una domanda che ha 2 possibili risposte. Una riguarda la liceità alla stregua dei valori della propria personale attitudine e della propria formazione politico-culturale, morale, eccetera, e un altro che riguarda invece la liceità di quel comportamento, la opportunità di rendere lecito o illecito tale comportamento dal punto di vista dell'ordinamento giuridico. Questa è una distinzione che a noi verrebbe naturalissimo porre, perché dal nostro punto di vista diritto e morale sono 2 sfere completamente distinte. Mentre è abbastanza ovvio che chi ponga questi problemi, essendo inserito nella cultura cattolica, questa distinzione tende a sfumarla, perché ritiene in qualche modo che l'ordinamento giuridico debba essere anch'esso in qualche modo ispirato a dei valori morali ritenuti oggettivi. Allora, tutti quanti, come diceva Wright Mills, cerchiamo di essere oggettivi, ma non pretendiamo, non facciamo finta di essere distaccati dall'oggetto di cui stiamo discutendo, ma inevitabilmente questo si ripercuote. Perché da 7 anni noi ci stiamo occupando di questa questione? Non perché, come diceva giustamente Tullio, noi siamo degli avvocati della non credenza. In un certo senso potremmo dire tutt'altro, perché se voi toglieste dallo schieramento di coloro che sono favorevoli alla laicità delle istituzioni l'apporto della testarda e montanara tenacità della Chiesa Valdese nel portare avanti in tutte le sedi, anche giurisdizionali, le battaglie per la laicità, la nostra posizione sarebbe talmente depauperata che sicuramente non è una questione di ateismo o di credenza religiosa, è una questione che riguarda essenzialmente la vita civile, come deve essere organizzata la nostra società di fronte all'evidente pluralismo. Ho detto evidente pluralismo anche in materia di religione, sia dal punto di vista della larga presenza di una fascia di non credenza, di credenza grigia, di credenza debole, di credenza variamente declinata, ma anche poi, soprattutto negli ultimi anni, per la presenza di nuove presenze religiose, ma direi anche per una presenza autoctona che è quella, paradossalmente, come risulta da questi nostri studi, maggiormente segata nel dibattito pubblico, che è quella proprio delle due confessioni religiose minoritarie autoctone che esistono nel nostro paese, si può dire, da sempre, e cioè di quella ebraica di cui in Italia si trovano tracce precedenti alla nascita stessa del cristianesimo e di quella valdese che in un certo senso c'è da prima ancora della riforma protestante, dato che i valdesi, come noto, esistevano da secoli prima di aderire alla riforma nel 500. Bene, proprio queste due presenze, non a caso io credo, sono totalmente segate dall'informazione radiotelevisiva. Perché abbiamo scelto di occuparci di queste cose? Non c'è da nascondere che l'obiettivo è stato un obiettivo soprattutto relativo al ruolo politico che questi problemi hanno, non al problema della propaganda, della non credenza o della ostilità che spesso ci viene imputata nei confronti delle credenze religiose. Perché esiste una vulgata politico-mediatica che negli ultimi anni si è affermata nel nostro paese, secondo la quale dopo l'ondata libertaria e le battaglie per i diritti civili che hanno segnato una stagione politica che ha avuto il suo culmine nei referendum sul divorzio e sull'aborto, ci sarebbe stata, in sintonia con il risveglio islamico a partire dalla rivoluzione iraniana della fine degli anni 70, 1978, e con l'emergere della destra religiosa americana, un fenomeno sostanzialmente globale, causato anche dalla fine di quelle che vengono definite le grandi narrazioni, ma in realtà generalizzando molto quella che è stata la posizione di molti di coloro che questo discorso fanno, che nella loro precedente esperienza politica, culturale e civile sono stati sostanzialmente spesso, in varie forme, con varie declinazioni, dei marxisti. Allora quella sì è la narrazione che effettivamente si è fortemente indebolita, per usare un eufemismo, negli ultimi anni. Non potremmo dire noi liberali progressisti, laici, liberal-socialisti, eccetera, che anche a noi sia cascato il mondo addosso, come a coloro, e sono tanti, che all'età di 40, 50, 60 anni si sono dovuti ricostruire da zero un'identità politico-culturale e civile e spesso hanno cercato quali fossero le altre proposte forti sul mercato delle idee, altrettanto forti quanto quella che stavano perdendo. Ecco, quindi c'è questa idea che ci sia stata, a partire dalla fine degli anni 70 circa, quella che è stata definita con riferimento alla scena globale, una sorta di revanche de Dieu, di cui appunto Khomeini, Reagan e altri, e il crollo del comunismo sarebbero state le manifestazioni più evidenti. È una posizione opposta a quella che la Conferenza Episcopale Italiana aveva espresso all'indomani della seconda batosta referendaria del periodo di cui stiamo parlando, e cioè quella sull'aborto, quando la Conferenza Episcopale espresse l'opinione che l'Italia non poteva più dirsi una nazione cattolica, ma era divenuta, come un tempo l'Africa, terra di missione. Bene, l'idea è che invece dopo questa stagione in cui si sarebbe toccato il livello massimo della secolarizzazione, ci sarebbe stata la stagione tuttora in corso del ritorno all'ordine, alla tradizione, all'autorità, al sacro, alla gerarchia. Il referendum sulla fecondazione artificiale, venuto meno, come si sa, perché all'astensionismo fisiologico da referendum, che in Italia è intorno al 40%, si sono uniti coloro che in un'altra situazione avrebbero votato no a quella proposta, è stato interpretato come la rivincita sui referendum precedenti. Ma tutto questo è stato inquadrato in un discorso politico-culturale che è coinciso in Italia con una stagione politica nella quale all'inizio si è messa in questione la fondatezza come identità della Repubblica, dei valori della Costituzione, come si diceva con una formula un po' retorica, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza, per estendere poi questa critica ben più indietro nel tempo, non soltanto per dichiarare quella stagione ormai definitivamente conclusa, per dichiarare anacronistica la fondazione antifascista della Repubblica, ma anche per mettere in questione il Risorgimento italiano, con per esempio grandi finanziamenti pubblici, per esempio da parte della Regione Lombardia, a opere storiografiche di maggiore o minore valore, che proprio questo intendevano prima di tutto mettere in discussione, prima, ma anche dopo le celebrazioni del 150enario. E poi ancora si è andati oltre a rivalutare le insorgenze napoleoniche, le antinapoleoniche, il sanfedismo, il brigantaggio, a mettere in discussione la stessa identità dell'Italia contemporanea e a travolgere in tutto questo la stessa tradizione illuministica europea. Con la singolare conseguenza che l'Italia è un paese nel quale, come nei paesi balcanici all'epoca della tragedia nella ex Jugoslavia, l'identità collettiva viene sempre più declinata in modo etnico anziché civico e l'identità etnica viene declinata in senso religioso. Per cui la identità cattolica viene in qualche modo assunta a fondamento della identità stessa degli italiani, sicché esisterebbero degli italiani in un certo modo al quadrato, che sono coloro che si riconoscono nella tradizione del cattolicesimo controriformista, e ce ne sarebbero altri che sarebbero invece fuori da questa. È per questo che a noi è sembrato utile studiare se davvero questa controondata sia o meno in corso, ed è per questo che abbiamo invece trovato che nei comportamenti effettivi degli italiani degli ultimi 19 anni i comportamenti che sono oggetto di registrazione statistica da parte dell'Istat, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, da parte dell'Istituto Statistico Vaticano e per quel che riguarda la vendita degli anticoncezionali anche da parte della Federpharma, ci fossero davvero questi trend in corso. Abbiamo scoperto che così non è, che negli ultimi 19 anni e senza, addirittura con la regolarità che hanno più che i mutamenti politici o culturali, quelli demografici, si è assistito a una regressione della presenza, dell'influenza della Chiesa Cattolica nella società in quattro macro aree che sono state classificate: la pratica religiosa, l'adesione alle indicazioni nella propria vita dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, l'organizzazione, la forza della struttura dell'organizzazione ecclesiastica e le scelte nell'istruzione. La prima, pratica religiosa, riguarda non, e questa è una caratteristica che noi abbiamo, la frequenza alla messa, perché la frequenza alla messa non è oggetto di rilevazione statistica. Se voi andate in Slovacchia, mi è accaduto recentemente a me a Bratislava, voi vedrete sempre le chiese piene, perché quello è un paese in cui la secolarizzazione non è ancora arrivata al punto in cui è arrivata nei paesi dell'Europa occidentale. Questo non accade, chi di noi entra spesso nelle chiese cattoliche non per compiere atti di culto, ma ogni volta che compie delle visite di carattere storico-artistico a qualunque città italiana non trova le chiese piene. La domenica non vede questi ingorghi causati dalla marcia verso le chiese di famigliole, giubilanti o penitenti. Quindi quel dato del 20% su cui si insiste molto spesso è un dato che probabilmente ha una spiegazione molto logica. La spiegazione molto logica è il conformismo. È una tradizione italiana che risale a molti secoli fa e si chiamava quella volta nicodemismo, cioè il non assumere le proprie idee e esprimerle quando ci viene richiesto di dire quali sono le nostre idee. E se poi mettete in relazione questa disparità fra il dato della frequenza alla messa, che non è oggetto di rilevazione statistica, e tutti gli altri dati che sono oggetto di questo rapporto, con la vulgata politico-mediatica che viene espressa dalle televisioni, il risultato è, la spiegazione sembra a me abbastanza evidente, sarò certamente anch'io condizionato dalle mie opinioni in materia, però è ovvio che se voi fate un'intervista faccia a faccia, o perfino un'intervista se fossero fatte in quel modo, ma mi pare che sono in questi casi sempre il risultato di interviste fatte faccia a faccia questi dati, ma anche in un questionario, la stragrande maggioranza delle persone che non si pone gravemente dei problemi di carattere politico, culturale, civile, di identità personale, perché vive bene o male la sua vita quotidiana nella, assorbito da altre, non gli viene in mente di dire io sono un non credente, dirà sempre sì certo io sono cattolico, sono stato battezzato. Poi risulta che in questi anni, in questi 19 anni, nonostante il giubileo cattolico, nonostante la grande emozione popolare per l'agonia e la morte di Giovanni Paolo II, nonostante, non c'è la minima differenza nella evoluzione di un processo che porta questi quattro macroindicatori, che comprendono appunto il primo, pratica religiosa, battesimi, prime comunioni, cresime, percentuale di matrimoni concordatari, il secondo, adesione alle indicazioni della Chiesa Cattolica, il numero dei matrimoni civili, delle separazioni, vendita degli anticoncezionali, numero degli aborti, convivenze more uxorio, donazioni dell'8 per mille, figli nati fuori del matrimonio. La terza, organizzazione ecclesiastica, è il numero di defezioni di sacerdoti rispetto alle nuove ordinazioni, il numero di sacerdoti in proporzione alla popolazione, le scelte nell'istruzione in materia di, il quarto è la scelta dell'istruzione in materia di frequenza delle scuole cattoliche e frequenza dell'ora di religione. Ecco, tutto questo ha esattamente la stessa tendenza, c'è una costante crescita di questi quattro macroindicatori che il professor Renato Coppi, che è un ordinario di statistica multivariata alla Sapienza a Roma, ha elaborato in un indice globale di secolarizzazione, che è quello che campeggia in tutti i nostri studi anno per anno, che mostra una costante ascesa. Naturalmente questo porta a rafforzare il ruolo poi delle minoranze attive, per cui coloro che sono effettivamente cattolici in questi casi sono più fortemente cattolici, come tutte le minoranze in un contesto in cui le loro posizioni non sono l'orizzonte di senso comune di tutti, tendono per forza a rafforzare le proprie posizioni. Ecco, il risultato di questo studio, di cui voi potete vedere tutti i dettagli con le centinaia di indicatori che confluiscono in questi quattro macroindicatori nell'indice finale, nel fascicolo di critica liberale ultimo uscito che trovate sul tavolo all'ingresso, tutto questo viene assolutamente chiarito, secondo me, la discrepanza fra questi dati che sono univoci e la vulgata politico-mediatica viene chiarita molto chiaramente dalla altro rapporto, quello sulla presenza della Chiesa Cattolica nei media, da cui risulta con evidenza che la Chiesa Cattolica è la sola presenza. la sola presenza intesa come presenza religiosa, perché non solo non c'è più come c'era negli anni 70 il dibattito, una volta negli anni 70 si discuteva di divorzio, si chiamava il cattolico, il laico, spesso si chiamava l'ebreo, spesso si chiamava il protestante. Adesso si ritiene che il protestante non serve più perché tanto il cardinale cattolico rappresenta i cristiani. L'ebreo non serve più perché il cardinale cattolico rappresenta la tradizione giudaico-cristiana. Il laico si ritiene che sia una presenza ininfluente, e allora accanto al cardinale cattolico si sceglie un imam fra i più fondamentalisti che faccia meglio risaltare il carattere molto più laico e moderato del cardinale cattolico. Qui però il problema è che sono state cancellate tutte le altre presenze, e le ragioni probabilmente sono due. C'è una ragione politica, la politica ama i gruppi organizzati perché pensa di non dover rincorrere gli elettori uno per uno. In realtà i cattolici, mostrano tutti gli studi, si distribuiscono abbastanza uniformemente sull'asse destra-sinistra, perché i cattolici più tradizionalisti, più interessati alla discriminazione degli omosessuali, alla battaglia contro l'aborto, contro l'eutanasia, eccetera, saranno un po' più orientati a votare a destra. Quelli più interessati alla sorte degli ultimi, alla pace nel mondo, alla salvaguardia del creato, come si dice, saranno più portati a votare a sinistra. L'altra ragione, e questa è la più significativa secondo me, che emerge dallo studio sulla presenza televisiva, è che mette in luce un anti-ebraismo e un antiprotestantesimo che sono un vecchio retaggio della cultura italiana, tanto della cultura cattolica quanto di quella marxista quanto di quella fascista, che vi vedono, e non a torto, due delle matrici, assieme ovviamente ad altre, della modernità occidentale. Da amalgamati come erano nella critica reazionaria successiva alla rivoluzione francese fino a quel socialismo degli imbecilli antisemita a cui sia in Italia che in Francia sono stati recentissimamente dedicati degli interessanti volumi. Mi ha colpito per esempio questa presenza di questa in parte ostilità, ma in parte anche disinteresse per gli ebrei e per i protestanti, cioè per le presenze religiose minoritarie non occidentali, perfino quando il professor Garelli, che sicuramente non condivide questo pregiudizio, quando propone di studiare qual è l'interesse culturale e spirituale per le altre religioni, immediatamente pensa alle religioni nuove, alle religioni di importazione, a quelle che non c'erano e che arrivano, ma che ci possa essere un interesse culturale e spirituale, per esempio, per tutta quella tradizione teologica novecentesca, a cui si è larghissimamente abbeverata anche la migliore cultura teologica cattolica, questo io l'ho trovato abbastanza stupefacente. Il pregiudizio anti-ebraico che la cultura cattolica spesso tende ad attribuire all'illuminismo e allo scientismo razzisti, e che si somma a un antisionismo di facciata che nasconde la persistenza di pregiudizi antisemiti molto radicati, non fa i conti la polemica contro la tradizione illuministica e positivistica, che sarebbe stata essa sì antisemita mentre quella cattolica sarebbe stata soltanto antigiudaica, con il fatto molto evidente che l'idea della limpieza de sangue, intesa letteralmente come purità del sangue, non è un frutto della cultura positivistica e illuministica, è una elaborazione nata nella Spagna degli anni immediatamente successivi alla cacciata del 1492. C'è poi questo pregiudizio antiprotestante, perché si vede il mondo protestante come sordo alle ragioni della equità sociale. Ho ascoltato tempo fa una trasmissione di Rai News, il miglior canale della Rai, dedicata a Martin Luther King, che diceva sostanzialmente che Martin Luther King era così buono, ma così buono, ma così buono, che lo si sarebbe detto un cattolico. Ma insomma, ci sarà stato pure una ragione per cui di nome faceva Martin Lutero. E c'è una sorta di bias anche lessicale, per cui per esempio dei protestanti di cui non si può che dir bene, da Martin Luther King al dottor Schweitzer ai membri della Rosa Bianca tedesca, quando non vengono tutti quanti definiti interamente cattolici anziché interconfessionali, a Dietrich Bonhoeffer viene sempre attribuita l'etichetta di cristiani, mentre a coloro che sono cristiani e anche cattolici, se non si può che dir bene di loro, si definiscono sempre cattolici. La parola puritano, che viene indicata come sinonimo di sessuofobo, insomma sono 30 anni che uno storico che si chiama Leites ha scritto un libro sulla coscienza puritana e sessualità moderna, in cui dimostra come nel 600 le posizioni del protestantesimo anglosassone erano arrivate più o meno, senza giustificare naturalmente nient'altro che il sesso all'interno del matrimonio, alle posizioni di valorizzazione del sesso a cui la Chiesa Cattolica arriverà soltanto dopo il Concilio Vaticano II. E poi c'è una identificazione di protestante con neoevangelicale, di neoevangelicale con la destra politica religiosa americana, perfino quando i suoi leader sono dei cattolici come l'irlandese Pat Buchanan. Oggi con Santoro non possono, perché tutti gli italiani capiscono che Santoro è un nome italiano, Pat Buchanan non sapevano che era un nome di origine irlandese. Così, di fronte al crollo della cultura forte marxista, cresce il fascino per la cultura forte ed egemonica della Controriforma, che ha radici antiche, se vi ricordate gli studi fatti in epoca di compromesso storico da Alberto Asorrosa, e ancora di più poi con il crollo della narrazione marxista, in cui tanti vecchi operaisti hanno riscoperto come loro nuovo orizzonte di senso addirittura il tomismo. Citerò qui due righe che sono state scritte da Carlo Cardia, che è un esponente a suo tempo della negoziazione del nuovo concordato per parte del Partito Comunista, che mi pare, scritte sull'Avvenire, che mi sembrano chiarire molto con grande evidenza questo atteggiamento che è comune a tanta parte della cultura italiana. Diceva Cardia un mese o due fa: nulla è più alieno dalla sensibilità popolare dell'individualismo nato in paesi lontani, neanche che parlassimo della Thailandia, che cancella dalla religione i segni esteriori, la consuetudine con il divino, i legami che uniscono la Chiesa alla vita quotidiana, familiare e personale, così come la venatura pessimistica protestante collide con l'ottimismo cattolico che scende nell'intimo e rassicura la coscienza con gioiosa serenità. Io non so se la gioiosa serenità siano gli affreschi della Cappella Sistina o della Cappella degli Scrovegni sul Giudizio Universale, ma francamente si rimane sbigottiti. Il risultato è che l'informazione viene ridotta a propaganda. La propaganda è nemica della conoscenza. La conseguenza è che lo stesso cattolicesimo italiano viene a perdere. Tutte le risorse che vengono date dallo Stato a spese di tutti i contribuenti alla propaganda religiosa cattolica hanno lo stesso effetto del finanziamento pubblico dei partiti. Cioè, anziché favorire la vita civile, il dibattito democratico, finiscono per bloccarlo, per impedire anche la presenza stessa dei cattolici all'interno della loro Chiesa e a rafforzare. Non è un caso, insomma, citava già Tullio Monti questa osservazione di Cartocci, che il cattolicesimo è più forte nelle zone arretrate, che non porta quel patrimonio in più di impegno civile che ci sarebbe, che gli studi di Putnam suggerivano che fosse un portato naturale della presenza di forti sentimenti religiosi. Perché? Perché probabilmente in Italia il cattolicesimo non a caso è rimasto più forte dove minore è stato lo sforzo della controriforma per estirpare la riforma o le tracce della riforma, disciplinando e parzialmente demagificando la precedente tradizione del cattolicesimo, della religiosità popolare. E infatti più forte è nel centro-sud, soprattutto nel profondo sud del paese, dove la Controriforma non si impegnò, la presenza di questo tipo di cattolicesimo, di quanto non lo sia in tutte quelle aree del nord Italia in cui c'era il pericolo dell'infiltrazione dalle Alpi o della riforma protestante o di quella forma un po' attenuata di riforma che era stata il giansenismo. Ecco, quindi la informazione ridotta a propaganda genera ignoranza. Genera ignoranza e genera questa riduzione della religiosità a pura morale disciplinante non tanto i credenti quanto i non credenti su tutte quelle questioni che vanno dalla vita sessuale all'inizio e al fine vita e passando per tutte le tappe intermedie a cui ci si riferiva poco fa. Sono rimasto anche un po' stupito su un'altra delle cose del libro di Garelli, quando parlando del non, della parte che non riguarda il disciplinamento etico e morale dell'insegnamento cattolico, per studiare quanto possano essere considerati credenti e cattolici gli italiani, si diceva, ma che cos'è poi alla fine che distingue? E lì quello che era la natura divina di Cristo o la rivelazione delle scritture. Beh, se si fosse chiesto agli stessi intervistati, quella che mi pare sia, almeno per uno che è corso ai ripari della sua totale ignoranza in materia di fatti religiosi, appunto dopo la rivoluzione comeinista del 1978, ma più sulla base del catalogo della Claudiana che di quello delle edizioni Paoline, se uno dovesse chiedersi che cos'è davvero che dovrebbe essere il punto irrinunciabile di ogni cristianesimo, questo dovrebbe essere la convinzione da parte del singolo credente che il sacrificio di Cristo lo ha salvato. Ecco, questo vorrei sapere tanto quale potrebbe essere la risposta degli stessi intervistati a una domanda così, che dovrebbe sembrare, a differenza di quel che sembra agli occhi di un italiano che ascolta la televisione, l'informazione religiosa televisiva che, lasciatemelo dire, che passa il convento, vorrei sapere quale sarebbe la risposta di quegli stessi. È un peccato che non siano possibili dei paragoni con il passato, perché mentre siamo potuti risalire con il rapporto sulla secolarizzazione indietro di 19 anni, perché si tratta di raccogliere e organizzare dei dati statistici esistenti, invece il rapporto sulla presenza dei media e soprattutto nella televisione richiede un costante monitoraggio, e questo monitoraggio non può essere fatto per il passato, ma ci sono dei sondaggi che possono essere fatti quando per esempio Rai Storia ci ripropone delle trasmissioni fatte dalla televisione nel passato, e lì certo c'era anche la trasmissione ossequiosa, ma c'era sicuramente spazio per ben altre presenze e ben altra un ben altro problematicismo. Ecco, io credo che questa amputazione del pluralismo religioso della società italiana, che viene fornito dall'informazione, soprattutto dall'informazione televisiva, è particolarmente grave perché occulta il fatto che posizioni liberali in materia di diritti civili sono ben compatibili con le posizioni di fede religiose diverse da quella del cattolicesimo vaticano, e si salda con la trasformazione della contestazione che facevano negli anni 70 i cattolici del dissenso, che si è trasformata in quello che è stato definito lo scisma sommerso, perché tutto il punto su cui tutto deve vertere è la laicità. Ma dobbiamo intenderci, c'è stato un saggista che mi è molto vicino, che ha tempo fa, Tullio Monti ride perché sa a cosa mi riferisco, elaborato 9 diverse accezioni in cui il termine laico viene utilizzato nel dibattito politico e culturale italiano. Ora io propongo l'unica definizione che mi sembra saliente e l'unica che consente di fare chiarezza, perché se siamo tutti laici, nessuno è laico. Se sono laici tutti coloro che non sono sacerdoti ordinati, siamo laici quasi tutti, ma poi si sente anche qualche cardinale che si autodefinisce laico. Allora io credo che la laicità sia la caratteristica delle istituzioni che sono neutrali in materia di religione. Neutrale non significa necessariamente indifferente, perché devono tutte le istituzioni agevolare l'esercizio delle libertà. Tipico da questo punto di vista la differenza di atteggiamento fra noi altri laicisti italiani e la Repubblica Laica Francese, quando sia in Francia che in Italia, a distanza di pochi anni, si trattò di una coincidenza di un turno elettorale generale con la festività ebraica dello Yom Kippur. In quella occasione, in Francia, dove la laicità è soprattutto il fondamento della sacralità dello spazio pubblico e della prevalenza della influenza della cultura dello Stato rispetto alla società, si disse: beh, la Repubblica non può prendere in considerazione questo problema di una minoranza. In Italia non furono i democristiani che c'erano ancora all'epoca, ma fummo noi altri laicisti a proporre, come poi tutto il Parlamento approvò, che si facesse una legge speciale per consentire agli ebrei ortodossi e osservanti di votare dopo il tramonto, come la loro fede religiosa richiedeva, perché altrimenti gli si sarebbe chiesto di trasgredire a questo. Però se per laico noi intendiamo in questo senso neutrale, cioè non indifferente solo nel senso che deve agevolare le libertà, che senso ha definire laici i fautori della laicità? Molto spesso i fautori della laicità sono motivati anche da forti convinzioni religiose. Dicevo all'inizio che i valdesi italiani, i protestanti italiani e per molti anni anche gli ebrei italiani, anche se poi hanno interferito questioni che non c'entrano nulla e che riguardano semmai la geopolitica nel loro orientamento, ma i laici, se la laicità si intende come neutralità religiosa delle istituzioni, gli individui che sono fautori di questa laicità non possono essere a loro volta definiti laici, perché non hanno nessun onere di essere essi stessi neutrali in materia di religione. Allora io ho proposto a suo tempo di rivalutare la parola laicista, ma non dando alla parola laicista il significato di una ostilità nei confronti del fatto religioso, ma di dottrina esclusivamente politica che promuove la neutralità religiosa, e cioè la laicità delle istituzioni. Perché la laicità è problema di pari dignità sociale. Senza neutralità religiosa delle istituzioni non esiste pari dignità sociale dei cittadini, per utilizzare una preziosa formula dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Senza neutralità ci sarà sempre qualcuno che è un pochino più degnamente italiano di altri, qualcuno che più di altri si riconosce. E come faremo a integrare coloro che provengono da tradizioni religiose diverse, se la nostra identità fosse un'identità fondata sull'adesione anche soltanto culturale, anche soltanto di scenario, a una identità religiosa piuttosto che un'altra? E questa questione, la pari dignità sociale, che a me sembra essere in gioco, e scusatemi se sono stato troppo lungo.